particolarmente contento dell'ospite che stiamo per sentire.
Sì.
Già, come dicevo in apertura, ascoltate bene quello che ci racconterà, perché ci riguarda, non è così distante la cosa. Saperne, secondo me, è necessario.
Breve premessa: noi due siamo qui da anni, ma siamo due cialtroni. Quando si tratta di parlare di cose vacue, fatue, stupide, siamo veramente molto, molto autorevoli. Ma quando ovviamente l'asticella si alza e si parla di argomenti un po' più importanti, abbiamo tutta una serie di uomini alla vana che usiamo.
Ma quindi, diciamo, non ospitiamo Dario Fabbri, no?
Dario Fabbri, esperto di geopolitica della rivista Limes, che ci aveva sorpreso non perché non ce l'aspettassimo, ci aveva veramente chiarito la situazione con un intervento molto bello quando era accaduta il pastrocchio di Via Merulana.
Quando lui stesso è entrato a Capitol Hill.
Perché lui era proprio lì, era quello con le corna. No, non è vero. Insomma, ci aveva spiegato molto bene, quindi approfittiamo di te. Buongiorno e benvenuto, Dario.
Buongiorno, buongiorno. Non ero io quello con le corna.
No, Dario, ma poi...
Era un altro.
Come ti dicemmo all'epoca, tu sei fregato, perché da quel momento ti abbiamo detto noi ti chiameremo per qualsiasi cosa.
Ma ci avete messo molto tempo però. Io vi aspettavo ogni settimana, rimanevo deluso ogni settimana.
Hai ragione, perché ce ne sono state di cose in cui potevamo tirarti in ballo.
Però a parte gli scherzi, vi ringrazio, fa piacere tornare a parlare qui da voi.
Di un argomento veramente spinoso, perché gli scontri che ci sono in questi giorni in Medio Oriente sono, leggiamo, i più duri da anni, cioè era quasi una decina d'anni che non c'erano bombardamenti di questa portata e che la tensione non era così alle stelle. Ora la domanda partirebbe da lontano, però non so se abbiamo tempo.
Sì, ma ci arriveremo a toccare.
Perché questi si fanno la guerra da quando andavamo a scuola?
Questa è la domanda
di tutte le domande.
Vabbè, partiamo da lì. Dario, perché si fa la guerra?
Perché si fa la guerra?
Per il territorio.
Avete detto bene voi, la domanda delle domande. Per molteplici ragioni, andando a semplificare.
Sì.
Da un lato c'è una ragione di sicurezza israeliana.
Sì.
Quindi, come sempre, contano i punti di vista, nessun punto di vista è assoluto, è parziale per definizione. Dal punto di vista, per l'appunto, di Israele, l'ammassare di razzi e missili che Hamas negli anni continua a perseguire, a realizzare, è una minaccia reale e lo è certamente alla sicurezza dello Stato ebraico.
Certo.
Quindi, per dirla come la dicono in maniera molto cinica gli apparati americani, soprattutto l'intelligence, ogni 5-10 anni più o meno
devono scaricare.
Israele ha necessità di mow the lawn, cioè tagliare l'erba, di intervenire proprio per dimezzare o comunque diminuire l'arsenale missilistico di Hamas. Dall'altro lato, quindi andiamo nell'altro campo, c'è necessità, almeno ogni tanto, anche qui semplifichiamo, si intende, per Hamas o comunque per l'autorità palestinese, se parliamo di Cisgiordania, di intervenire contro quelli che considerano i soprusi dello Stato ebraico, quindi la concentrazione, l'ammassarsi di esseri umani nella striscia di Gaza, l'impossibilità per questi di muoversi liberamente, eccetera, eccetera, a cui si aggiungono peraltro le rivendicazioni territoriali che la popolazione palestinese da sempre, dalla nascita dello Stato ebraico, propone ai danni di Israele. Queste sono, diciamo, le questioni sullo sfondo che rimangono. Poi ogni volta se ne aggiungono altre.
Certo.
Nel caso specifico c'è necessità per Hamas di ribadire la sua leadership contro i propri avversari.
Allora,
politici.
Hamas non è un popolo, è un partito politico palestinese.
Esattamente.
Ok. E dall'altra parte...
Secondo alcuni un'organizzazione terroristica, secondo
Certo.
Sì, esattamente.
Certo.
Un'organizzazione terroristica anche dagli Stati Uniti, per esempio.
Certo.
Ed è comunque anche un partito politico, senza alcun dubbio, che ha i suoi avversari e spesso utilizza momenti di crisi anche drammatici come questo
per approfittare e farsi propaganda.
Esatto. E che è un po' quello che fa Netanyahu in maniera più soft, si intende.
Sì.
Netanyahu si è sempre giocato il suo ruolo di paladino della sicurezza israeliana in momenti di crisi esattamente come quello a cui stiamo assistendo. Quindi siamo in un ambito, ai noi, di ciclicità, quasi di tragica normalità per gli eventi, con alcuni punti inediti, se volete li possiamo raccontare insieme.
Io ho una sensazione, avrei bisogno di alcune conferme, approfitto di te, Dario.
Sì.
Cioè, ma in questo momento il presidente da una parte della Palestina era in uscita e addirittura non ha dovuto bloccare le elezioni con la scusa che a Gerusalemme Est ci sono tafferugli, questi non potrebbero votare. Dall'altra parte c'è Netanyahu che ormai è in uscita anche lui.
Poi processi, robe strane.
Beh, in questo momento politicamente hanno tutti e due bisogno di fare propaganda. Questa guerra, tra virgolette, arriva a proposito.
Sì, non c'è dubbio, anche se bisogna distinguere tra Hamas e Abu Mazen.
No, certo, sono due cose differenti, però certo.
Fate riferimento, però sì, ma non è detto che poi le difficoltà politiche in questa interpretazione non si possano risolvere proprio attraverso la guerra, anzi uno degli obiettivi è spesso proprio questo, quindi c'è la volontà per Netanyahu, ovviamente non si spinge fino a questo punto, non è un personaggio così cinico, ma comunque è nel suo carattere utilizzare la crisi per mostrarsi come il paladino securitario di Israele, cioè vi difendo io, me ne occupo io,
certo.
E che è parzialmente anche vero. Netanyahu è un signore che nel corso della sua carriera politica, fatta di luce e di ombre, si è comunque sempre mostrato molto risoluto nella difesa delle prerogative israeliane, come, e questo conta a livello politico anche per lui, che come dicevate voi se la passa discretamente male ad ora sull'aspetto post-elettorale, cioè di formazione o non formazione di un governo.
Vicende anche giudiziarie, processi.
Sì, sì, insomma, quindi capite, ci sta rimettendo, se voglio essere proprio da bar, perdonami Dario se lo sono in questo momento, cioè ci sta rimettendo la povera gente, ma in fondo c'è sempre qualcosa di politico. Dalle due parti non c'è tutta sta voglia di fermarsi, ma soprattutto c'è, mi pare, un'ingerenza da parte di qualcuno, e si chiama Turchia e si chiama Erdogan, nell'appoggiare Hamas in questo momento, come la chiami tu, Hamas,
come si dovrebbe
proprio
dire,
perché
realtà
vorrebbe, e come in questo momento, dimmi se mi sto sbagliando, diventare un po' il punto di riferimento del popolo sunnita.
È così.
Quindi arriviamo vicino a casa nostra, è quello il punto, la Turchia è tanto vicina a noi.
No, la Turchia confina con noi, se consideriamo che la Tripolitania, cioè il dossier più strategico del nostro paese, quindi la Libia,
esatto,
la Tripolitania è nella disponibilità della Turchia. Quando Draghi va in visita a Tripoli, di fatto va in Turchia, non a caso torna, ricorderete, da quella visita e definisce Erdogan un dittatore. Sembrava senza senso, apparentemente, ma era appena stato in Turchia e aveva visto, diciamo, con i suoi occhi il peso e l'influenza della Turchia. Avete toccato, dicevo, uno degli elementi inediti o più o meno inediti di questa crisi, cioè il ruolo della Turchia, perché Israele in questo momento non ha più i suoi classici nemici arabi, che sono stati decenni fa l'Egitto, poi soprattutto l'Arabia Saudita, le monarchie del Golfo, che se la passano talmente tanto male, alcune di queste, Bahrein e Emirati Arabi, hanno firmato i cosiddetti accordi di Abramo, cioè hanno riconosciuto Israele, l'Arabia Saudita non l'ha fatto, ma ha benedetto questi accordi, perché? Perché sono così deboli che devono stringersi agli Stati Uniti, e di converso gli Stati Uniti chiedono loro di stringersi ad Israele, o almeno di accettare l'esistenza di Israele. La causa palestinese, per essere molto chiari con chi ci ascolta,
sì,
non ha mai entusiasmato i regimi di cui stiamo parlando, cioè
certo,
nessuno, ai noi,
certo,
purtroppo,
certo,
ci crede veramente,
certo,
ma è sempre stata utilizzata per ragioni strumentali,
certo,
cioè come vettore di influenza. Sono talmente messe male le monarchie del Golfo che non se lo possono più permettere, cioè prima di tutto devono sopravvivere, quindi hanno abbandonato la causa palestinese.
E arrivano i turchi.
Esattamente, che oggi se l'è intestata Erdogan. Ovviamente la Turchia è un paese coloniale, anzi impero coloniale per eccellenza da quelle parti, l'impero ottomano finisce poco più di un secolo fa e ha lasciato un ricordo vivissimo di sé. Non è un caso che due giorni fa Erdogan è al telefono con il Papa, con Papa Francesco, ed è solo Erdogan, cioè Papa Francesco, a dire che dobbiamo condannare le violenze e non solo, a criticare fortemente Israele per quello che sta accadendo. Lo fa di nuovo, oltre che per ragioni umanitarie, ci auguriamo, ma anche e soprattutto per ragioni strumentali, cioè perché la causa palestinese è strumento di influenza classico,
sì,
da quelle parti, ma è stato uno strumento, ricordiamo e chiudo, i turchi non sono arabi, per chi ci ascolta, anzi, sono soltanto sunniti, ma hanno un'idea bassissima degli arabi,
certo,
e più o meno utilizzano quella parte del mondo per... come provincia del loro impero, almeno vorrebbero utilizzarla.
È una mossa di Erdogan.
Dario, sei stato, ahimè, bravissimo anche stavolta, quindi domani ti chiameremo ancora per parlare di allevamenti intensivi. Dopodomani avevamo pensato a fare invece
domani è presto, datemi un paio di giorni per prepararmi.
Eh no, perché poi intensivi. Venerdì ci sarebbe una cosetta sul meteorismo.
Sto scherzando.
Senti, no, mi fa impazzire una cosa, e chiudiamo davvero e ti ringraziamo, che sono questioni così calde. trovo che sia anche bello che gli italiani si possano infervorare su questa cosa, che vuol dire che guardiamo fuori dal nostro...
Cioè, capito, la Turchia è lì.
Però,
cioè...
però la dimostrazione che è un tema caldo è che qualcuno dei nostri ascoltatori trova che abbiamo detto delle cose filo-israeliane, no? Dario e insieme a noi abbiamo raccontato come stanno le cose. Poi,
abbiamo anche definito la causa palestinese come qualcosa che ai noi è soltanto utilizzato dagli altri.
Sì.
Dispiacendoci, non mi parlo
sì sì no però mi piaceva italiano. Rimarcarlo mi no, piaceva rimarcarlo hai detto le cose come stanno.
Noi siamo vicinissimi poi al popolo palestinese.
Sì, io sono vicinissimo a tutta la gente che abita lì, perché alla fine di tutti questi giochi sullo scacchiere chi ne fa ovviamente
è la povera gente,
certo. Poi se mi chiedi fuori dal microfono da che parte stai, ho una leggera simpatia maggiore per la causa palestinese, questo personalmente. Boh, poi ognuno ha le sue, ovviamente. Però detto ciò, grazie mille Dario Fabri di Limes, e
alla prossima.
A presto davvero.
Speriamo senza una tragedia, perché noi di solito ci sentiamo
è vero.
Soltanto quando ci sono le tragedie, insomma, purtroppo.
Allora scegliamo un bel tema di politica internazionale, ma ci sono dei temi gioiosi di poi? Ma qualche volta sì.
Beh, un giorno potremmo parlare di quello che sta facendo la Cina in Africa, questa colonizzazione importante con i soldi, non con le guerre. Fantastico,
Quanto mai facciamo così, ci possiamo sentire per un esito elettorale.
Esatto.
Va bene. Detto che sia drammatico in qualche parte del mondo.
Esatto, bello che tu abbia aggiunto in qualche parte del mondo.
Grazie
Dario.
Grazie
Dario Fabri.
Buon lavoro.
Buona giornata.
Radio 105. Proud to be different.